il Duomo di Milano, il Noster Dom. Ogni milanese ha la sua pietra e la musica in Duomo. Da dove cominciare? L'architetto Paolo Mezzanotte, che a Milano, ai suoi edifici, alla sua toponomastica, alla sua storia, ha dedicato pregevoli e dotte pubblicazioni, scrive in una di esse. Chi abbia un po' di amore per le memorie cittadine può ancora ritrovarne le tracce disperse nel fitto groviglio del centro abitato e rivivere delle vecchie storie e leggende. E percorrendo le contrade superstiti nella cerchia segnata dal naviglio interno, gli parrà di risentire il brusio della città ottocentesca, cadenzato dalle grida degli ambulanti e dallo strepito delle vetture sull'acciottolato, e ritrovare la voce e ricomporre il viso della Milano di un tempo, sorvegliata dalle candide guglie del Duomo. Fortunatamente le candide guglie la sorvegliano e ancora la sorveglieranno nei secoli, se non capiterà alle volte quel matto che, ai tempi della Cisalpina, aveva il preposto, in nome dell'eguaglianza, di tagliarle, riducendole tutte a una stessa altezza. E già, che ogni milanese le guarda ancora con un manifesto trasporto di amore. Pensiamo che il Duomo rappresenti un po' il tronco massiccio dal quale possiamo immaginare tutte le strade vecchie e nuove come nascenti da esso, quelle nate nei secoli e quelle che nasceranno. È una immagine un po' troppo ardita, ma non faticosa, perché Milano comunque si trasformi e si trasformerà nei secoli da venire, avrà sempre per il suo cuore materiale e spirituale il suo Duomo, anche se non piaceva ad Anatole France, che lo paragonò a un mazzo di spaghetti in piedi. E anche a dispetto del Giacobino più sopra citato. Il Duomo, divenuto per tutti i milanesi il Noster Dom, ma è mai un aggettivo possessivo fu più appropriato se pensiamo che esso sorge proprio per slancio dei milanesi, desiderosi di avere un tempio tanto bello e grande che vincesse in splendore quello di ogni altra città amica o rivale. Una tradizione che la critica storica attribuisce solo a leggenda e affermava doversi la fondazione al solo Gian Galeazzo Visconti, ma non è vero. Era in parte crollata la Basilica di Santa Maria Maggiore, riedificata dopo la distruzione del Barbarossa. E l'arcivescovo Antonio da Saluzzo, fin da allora, aveva eccitato clero e popolo a concorrere per la vecchia chiesa, logora e cadente, che i fedeli volevano riedificare di nuovo. Secondo i documenti tramandatici, furono i cuori dei fedeli che diedero principio al tempo a cui si lavorava già da molto tempo. Nel 1385, quando cioè Galeazzo venne nominato signore di Milano. Scrive in proposito il Romussi: dobbiamo dire piuttosto che l'astuto principe, quando vide il fervore dei milanesi per erigere il nuovo tempio, fu molto lieto di assecondarlo, perché distraeva i cittadini dal pensare all'usurpazione sua e all'oppressione che andava gravando per assicurarsi il mal tolto dominio. E proprio perciò, quando si dice che i milanesi portarono ciascuno la propria pietra al Duomo, non si dice per allegoria. I cittadini andavano proprio a lavorare pro nichilo, cioè per niente, a scavare le fondamenta, a portare terra e mattoni. Si erano ripartiti in schiere secondo le varie corporazioni artigiane, i fabbri, i macellai, fornai, armaioli, calzolai, tessitori, sellai, mugnai, pescatori, pellicciai. Oltre agli artigiani lavoravano un giorno gli avvocati, un giorno i medici, un altro gli speziali e così via. Si vide recarsi al lavoro lo stesso podestà con i magistrati della sua curia e dar di piglio alle zappe e caricarsi sulle spalle le pietre destinate ad alzare le candide mura. Quando venne collocata la pietra dell'altare maggiore, davanti a essa sedettero due cittadini che ricevevano le offerte e le registravano. I libri delle offerte, che ancora si conservano negli archivi della fabbrica, dimostrano l'entusiasmo che aveva invaso ogni classe di cittadini. Le donne offrirono le vesti con i bottoni d'argento, le collane, i monili, gli uomini d'arme le loro spade, il contadino le capre, il frumento, le primizie, la massaia, il paiolo, la tela, il lino, tutta roba naturalmente che poi veniva venduta per realizzare denaro. Dalle brevi e asciutte note quotidiane di tutte queste offerte nasce un quadro veramente grandioso e commovente. Le offerte continuarono per secoli e per il Duomo pensavano tutti, o gran parte quelli che morivano. Così nei registri si alternano le offerte ai lasciti, vari di entità e di genere. E Gian Galeazzo Visconti inizia la singolare serie con un assegno ordinario di 500 fiorini mensili, oltre a cospicue elargizioni straordinarie ed escavazione di marmi nelle sue cave di Mergozzone. Si pensi che anno per anno arriviamo fin quasi ai tempi nostri, in cui Aristide De Toni, 1884, nomina la fabbrica erede universale, condizionata all'intera erogazione dell'eredità alla riforma della facciata. E scorrendo il lunghissimo elenco dei lasciti, che comprende naturalmente moltissimi volumi, si trovano lasciti curiosi che dicono come non contasse l'entità della cifra, ma il pensiero, in tutti uguale e costante. Si direbbe che per milanesi lasciare qualcosa al Duomo sia stato per secoli e secoli un imprescindibile obbligo morale, una necessità spirituale come la preghiera. Nell'esortare, come abbiamo detto ai milanesi, l'arcivescovo Antonio da Saluzzo si impegna per materiale di fabbrica, vino e denaro. Nel 1387 Ambrogio e Antonio Aliate versano lire 80. Antonio Bardi lascia, morendo, la casa detta Osteria di San Martino in strada. Il fabbro, Giovanni Besnato, 1 lira e 12 soldi. Un galeazzo Porro, che si firma Milite Potentissimo, versa lire 16. Nel 1388 Onofrio, priore, offre la quarta parte dell'eredità paterna. E Simone Speroni, la donazione annua per 12 anni di 4 moggia di mistura di segale e di miglio. Nel 1390 Ambrogio Marliani lascia 2 case e 572 pertiche di terreno in Via Sonno. Caterina, erbivendola, senza altre indicazioni, lire 1 e 12 soldi. Nel 1392 Giustino Manzago ha iscritto per eredità universale e Marco Carrelli per l'intero patrimonio valutato a 35.000 ducati d'oro. Cospicua la donazione fatta nel 1394 da Giovanni Caccianemici di Bologna, che lega tutti i suoi beni mobili e immobili di Milano, oltre a una casa in Pavia e un credito di 880 fiorini d'oro. Più modesto è Antonio Trivulzio, prestazione annua perpetua di una bottiglia di vino. Un Arnaldo Giussani lascia una annualità perpetua di lire 4 e soldi 10, mentre Ambrogino Misunto lascia soltanto lire 3 e 4 soldi per una volta tanto, ma si impegna ogni anno per una brenta di vino. In un elenco dell'anno 1477 compaiono Gian Galeazzo, Maria Sforza e Bona Sforza Visconti, che donano la piazza dell'Arengo. Nel 1503 Giacomo Giussani offre 25 libbre di cera lavorata. Infine interessante è l'ascito del conte Giuseppe Resta, che lascia 50.000 lire milanesi da tenersi a cumulo con gli interessi fino a raggiungere la cifra di 600.000 per rifare la facciata. Eravamo nel 1871 e la questione della facciata era da parecchi lustri all'ordine del giorno. Come noto, l'attuale facciata del Duomo è quella che fu fatta finire frettolosamente da Napoleone e ne risultò quel repertorio di architettura che tutti conoscono, fuori dallo stile del monumento. Il rifacimento della facciata pareva venisse attuato quando, per i vari concorsi, apparve quello mirabile del Brentano, ma esso rimase sulla carta, visibile nell'attuale Museo del Duomo. Se il povero Resta, che aveva calcolato col cumulo di interessi da arrivare alla cifra bastante, per lui, alla ricostruzione, potesse rivivere oggi, sorriderebbe tristemente di sé. La musica è il linguaggio della religione, escluse le canzonette, si intende, e perciò è spiegabile come il Duomo, ancora prima di alzare le sue solenni arcate, e cioè fino al 1395, durando la fabbrica, collocasse un suo organo, e fu il primo, costruito da frate Martino degli Stremiti di Concorrezzo, professore nella casa degli umiliati di San Climero, e che costò 600 fiorini. Lo suonava il maestro Monti da Prato nelle vigilie di San Giovanni e di San Pietro, ricevendo un compenso di 4 fiorini l'anno, elevati poi a 50 per essersi assunto l'obbligo di creare una scuola di canto. Nel 1552 Giacomo degli Antignati costruì l'organo posto nella parte dell'epistola, di piedi 24, tasti 50, coi registri indicati e 9 mantici, perfezionato poi nel 1567 da Giovanni Stagnoli, detto Calza Diavolo, per 1.300 lire imperiali. Un altro organo uguale a quello degli Antignati fu commesso a Cristoforo Valvassori, ma dopo 10 anni non l'aveva ancora ultimato, ragion per cui la fabbrica gli impose una multa di 50 scudi d'oro e si muoveva dalla sua abitazione in Camposanto per andare in nessun luogo. E poiché non era sostenibile tale segregazione, dovendo Valvassori muoversi per procurarsi il materiale di lavoro, dovette usare un'adeguata cauzione. Ma questo laborioso procedere non tolse mai alla Cappella del Duomo il vanto di mettersi subito in linea, quanto a musica sacra, con le più celebri cantorie del mondo. Fu pure con gli strumenti che non sognavano nemmeno l'odierna perfezione. Le esecuzioni erano privilegiate. Si pensi alla gloria di un passato che ebbe per maestro di cappella Franchino Gaffunario. Nato da un semplice soldato a Lodi, fattosi prete e salito a fama immortale, il Gaffurio venne nominato nel 1484 maestro al Duomo e vi fondò una scuola di canto che, dicono le cronache, degli schiavi canonici e la stessa corte di Ludovico il Moro. È a lui che risale la fondazione di una vera e propria cantoria, perché allora anche i canonici cantavano in mezzo ai laici. Le radici piantate dal Gaffurio, che fu anche un musicologo insigne e commentò i trattati di Boezio e di Guido d'Arezzo, che diedero perennemente prosperità nei secoli. Alla Cappella del Duomo partecipavano anche gli eunuchi, i depredati canori e gli elefanti del Parino. Chi li bandì per sempre fu il maestro Benedetto Neri, fondando la scuola dei ragazzi cantori che vige tuttora. I cantori, uomini, dovevano però essere o chierici o uomini liberi, cioè di non aver moglie. Dagli annali del Duomo si apprende che un tal Alessandro Legnano nel 1681, essendosi clandestinamente sposato, venne licenziato. Nell'elenco dei maestri che gli si succedettero alla Cappella del Duomo si annoveravano il Brancini, il Donati, il Fioroni, padre Giuseppe Sarti, lo Zingarelli, il Quarenghi, il Pratania, il Galignani, il Gallotti e il Perosi, fra i recentissimi, fino a non molti anni fa. La scuola di canto comprendeva 28 cantori, ragazzi soprani, 18 contralti, 10 tenori e 10 bassi, oltre a cantori adulti e uno stuolo di studiosi apprendisti. Ma oggi, per molteplici cause, si nota un decadimento doloroso. Fino a prima della guerra, 1915-18, era di prammatica leggere sui giornali la domenica un programma, Musica in Duomo, e gli appassionati, che erano moltissimi e fedelissimi, affollavano le navate del Duomo, certamente mai supponendo che un giorno l'Italia, dove la musica patria e la natura un concerto, così scriveva Mazzini, venisse invasa e pressoché tiranneggiata dal canzonettismo selvaggio. Pochi sanno che la cappella musicale del nostro Duomo, ad una biblioteca quanto mai ricca e preziosa, perché tutti i direttori succedutisi nei secoli composero o raccolsero pagine celeberrime, scritte per infinite occasioni che a loro si offrivano: festività, incoronazioni, esaltazioni di santi, di papi, di re e imperatori, di principi, avvenimenti storici clamorosi. Questo prezioso materiale è una miniera senza fine di bellezze musicali che gareggia con quello della Cappella Sistina. Da tempo se ne auspica il risveglio per far rivivere ed alimentare quel sentimento musicale che ebbero i milanesi, edificatori del Duomo, e che si esprime nella stessa statuaria o nelle architetture del nostro insigne eterno monumento. Una mensola sporgente da un pilone nella parte settentrionale della cattedrale presenta infatti la Schola Cantorum, col maestro che dirige e gli scolari che pendono ai suoi cenni, mentre in un'altra mensola rappresenta la musica strumentale con la raffigurazione degli strumenti del tempo. In un bassorilievo sono ancora scolpite le monache che cantano, forse quelle, celebri per la loro bravura, del vicino e scomparso monastero di Santa Radegonda. Thank you.